Modem.
Germany, Germany, rufen Sie, endlich ist der Weg frei nach Deutschland.
Un arrivo fra gli applausi e le lacrime alla stazione di Monaco di Baviera.
Mehr als 2000 Flüchtlinge an einem Tag, allein in München so viele wie noch nie.
In 48 ore, inoltre 20.000 in viaggio dall'Ungheria sono scesi dal treno nella stazione.
Come sperato, sognato dalla maggior parte dei profughi in fuga dalla Siria.
Endlich in Deutschland, endlich in Sicherheit.
Qui vengono distribuiti pasti caldi, nuovi indumenti e ai più piccoli orsacchiotti di peluche e giocattoli.
Es herrscht so etwas wie ein geordnetes Chaos, sagte heute ein Helfer.
Deutschland ist ein starkes Land.
Qui, in questo paese che la cancelliera Merkel ha detto essere forte e pronto a fare quanto necessario.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
La realtà è che migliaia di persone sono ancora in attesa. È stata un'eccezione che non si ripeterà.
Presto però sarà il momento di pensare anche alle questioni concrete e burocratiche.
Sie wissen ganz genau, dass unsere Infrastruktur dieses überhaupt nicht aushält. Wann wollen Sie Schluss machen?
Per accogliere richiedenti asilo nel 2016, Berlino ha deciso di sbloccare 6 miliardi di euro aggiuntivi.
Al tempo stesso il governo Merkel ha messo però in chiaro: noi facciamo la nostra parte, ora tocca anche agli altri.
Ma la ripartizione si annuncia già particolarmente problematica per i paesi a est.
Il primo ministro Orban ha ribadito che l'unico modo per risolvere il problema è chiudere le frontiere esterne dall'Unione.
Il commissario all'immigrazione ha ringraziato Germania e Austria per la loro accoglienza definita esemplare per umanità e solidarietà.
Sono decine di migliaia, alla fine saranno centinaia di migliaia, un milione, anche più, sono i rifugiati che fuggono dalla Siria, dalla guerra e che ora giungono a ondate nel cuore dell'Europa, in Germania. Uno scenario atteso, ma che ora colpisce e stupisce per la sua dimensione, per la tragedia raccontata e per la rapidità con la quale si sono sviluppati e accavallati gli ultimi eventi. Dopo mesi di impasse nella gestione di profughi e migranti, la decisione del governo tedesco di aprire le porte a chi fugge dalla Siria ha infatti sbloccato una situazione di stallo. Ad accogliere i rifugiati ci sono molti volontari che hanno offerto acqua, cibo, coperte, giochi per bambini. Nel frattempo giungono anche le segnali del mondo economico. In Germania Porsche e Poste ad esempio hanno promesso aiuti finanziari. Altri stati europei, prima ostili alle quote, hanno fatto capire di poter rivedere i numeri dell'accoglienza. 25.000 dovrebbero venire accolti in Francia, 31.000 in Germania, 15.000 in Spagna. Ne sapremo però di più domani, quando la Commissione europea svelerà i suoi piani relativi ad un nuovo concetto di ripartizione. Buongiorno da Giampaolo Driussi in regia e da Andrea Netzer al microfono. Per parlare di Germania e della crisi dei migranti presento i nostri ospiti, che sono Caterina Hort, corrispondente da Milano del giornale economico Handelsblatt. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto qui in studio Ivan Ureta, esperto di migrazione, docente al Dipartimento di Economia della SUPSI, ricercatore al King's College di Londra. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie.
Troviamo a Monaco di Baviera Alessandro Melazzini, produttore, regista, giornalista, vive da diversi anni nella città bavarese. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
All'inizio cominciamo proprio con lei, Melazzini. Abbiamo sentito di questa solidarietà, di questa ondata di solidarietà. È davvero così?
Ma guardi, la solidarietà di Monaco, lo spirito di Monaco, come lo chiamano qua, ha stupito quelli che non conoscono la città. Ad esempio, nei mesi passati il movimento Pegida anti-Islam, che è stato molto forte in Sassonia, qua sostanzialmente non si è visto. Quindi una certa apertura e accoglienza la città la offre. Però ecco, il colpo di teatro della Merkel di dare il là all'accoglienza di 20.000 profughi in un fine settimana con tutte queste manifestazioni spontanee di accoglienza ha fatto il giro del mondo e certamente ha stupito tutti positivamente. Poi il problema naturalmente è quanto durerà questo bello spirito.
Poi di questo parleremo con i nostri ospiti. C'è da dire che in Baviera non sono tutti entusiasti. Fra le voci più connotate, quella della CSU, l'alleato, i cristiano sociali bavaresi, che hanno detto chiaramente: così non va bene.
Sì, CSU e CDU, quindi i conservatori tedeschi e i cristiano sociali bavaresi, sono sempre un po' alle strette, anche e soprattutto su un tema importante come questo.
Ecco, lei ha anche ricordato che il binario nel quale arrivano questi profughi, il binario 11, c'è quindi anche nell'immaginario collettivo dei bavaresi, ma soprattutto della gente di Monaco, un passato che riemerge con questo momento storico adesso.
Sicuramente, perché la stazione di Monaco in generale e il binario 11 in particolare è il binario da cui arrivavano i gastarbeiter nei decenni passati, in particolare i gastarbeiter dall'Italia. Quindi il binario 11 è il sinonimo di un nuovo futuro con le incognite adesso collegate, ma anche la possibilità di migrare in una nazione che ti apre le braccia se sei disposto a lavorare. Quindi certamente il passaggio dall'idea di un binario che portava i gastarbeiter a quello che porta i profughi è la prosecuzione di un'idea e di un luogo volto all'accoglienza, certo.
Caterina Hort, lei come descrive questo cambiamento di rotta della cancelliera Merkel? Ha preso un po' a sorpresa la maggior parte degli osservatori, non si aspettava un cambiamento di rotta così veloce perlomeno?
Sì, sicuramente è stata una sorpresa, però certe volte sono sorpresa anche di quanto possono essere sorpresi le persone che anche i tedeschi possono essere umani, specialmente qui nel sud dell'Europa. Io chiamo dall'Italia, e dopo la Grecia, la crisi dell'euro, sicuramente la Germania ha avuto questa immagine da cattiva austerity, la Merkel. Venivamo sempre presentati, no, come quelli duri, senza cuore. Secondo me è abbastanza coerente, perché l'idea è comunque si dà a chi se lo merita, a chi fugge dalla guerra e non ha nessuna colpa per il suo destino. E quindi lì bisogna aprire. Secondo me è un grande passo, però sicuramente ci sono anche dei motivi. C'è una mossa molto responsabile, però ci sono anche dei motivi economici. Noi abbiamo bisogno di gente giovane istruita, e questi, soprattutto i siriani che vengono, sono spesso diplomati, laureati e sicuramente abbastanza facilmente inseriti nel nostro contesto economico, dove mancano le persone.
Quindi una certa...
un po' il gastarbeiter, diciamo, qualificato di oggi che stiamo cercando.
Parleremo anche di questo, delle conseguenze economiche, della possibilità o meno di quanto la Germania sarà capace ad accogliere questi grandi numeri, e poi alla fine anche di quello che succede in Europa. Ivan Ureta, cosa cambia in questa crisi rispetto a quanto è successo negli ultimi mesi? È un cambiamento di paradigma. Fino a poco tempo fa si parlava della crisi dei migranti, a parte le tragedie del mare che sono ovviamente toccanti, che hanno colpito tutti quanti noi, si parlava per gli incendi dei centri richiedenti l'asilo, per episodi di furto, erano quasi totalmente dei racconti negativi.
Sì, effettivamente. Beh, innanzitutto l'immigrazione è diventato il problema politico numero uno, ma non solo adesso, parliamo già di diversi anni di questo problema. E adesso questa nuova svolta di Angela Merkel sicuramente ha degli scenari che possono considerarsi storici, politici, geostrategici. A livello storico sicuramente la Germania e il popolo germanico ha un debito storico importante, una responsabilità morale, che in un momento in cui queste ondate di immigrazione sono sicuramente la più alta dopo la Seconda Guerra Mondiale, il popolo germanico deve fare qualcosa. Ovviamente dopo c'è uno scenario politico dove io quello che ho imparato tramite la mia ricerca è che l'Unione Europea, a livello retorico, a livello del discorso politico, è sempre molto idealista, però quando viene agli aspetti pratici la realpolitik è la cosa più importante, quindi non ci sono regali e cose che vengano date così per niente. Ovviamente adesso l'Unione Europea con una crisi del genere si evidenzia una crisi della leadership. La Germania, essendo il paese più economicamente importante dell'Europa, prende questa leadership, soprattutto la cancelliera Merkel, dopo questi anni, anche dopo 10 anni di essere in governo, anche con alto tasso di accettazione della popolazione tedesca. A livello dell'Europa questo è un momento perfetto, ottimo per rivedere chi è il leader dell'Europa, quindi non è una questione idealista, sicuramente ci sono anche dei motivi del realpolitik molto forti dentro. E ovviamente è una questione di mettere anche un po' in riga gli altri paesi europei dove dicono...
Sì, questo è un tema di fondo anche nei prossimi giorni. Comunque c'è forse un apprezzamento politico, la cancelliera ha capito che la maggioranza dei tedeschi per ora, poi spieghiamo cosa vuol dire per ora, esatto, sembra favorevole a questa accoglienza. Abbiamo detto sono siriani, in gran parte persone che hanno la formazione, tecnicamente più facilmente assimilabili.
Certamente, è molto più alto il livello di educazione, di istruzione, più facile sarà l'integrazione. Comunque bisogna vedere queste politiche non solo nel corto termine di come vengono gestite adesso e quanti rifugiati siamo in grado di accogliere, ma come dopo siamo in grado di gestire nel medio-lungo termine questo, no? Cioè, io non lo dico, no, si parla molto di solidarietà, io più che di solidarietà a livello politico, a livello sociale, parlerei di una responsabilità che abbiamo in Europa, che abbiamo le società europee nei confronti delle persone che vengono o scappano delle situazioni pazzesche che sono state tra l'altro generate anche in parte grazie o purtroppo alle nostre azioni negli scenari medio orientali.
Vedremo del scenario a medio termine, Melazzini, però a corto termine la cancelliera ha agito in modo deciso, 6 miliardi di euro stanziati per l'accoglienza, un messaggio alla nazione, noi siamo un paese forte, ce la facciamo, ce la dobbiamo fare, dobbiamo lanciare un messaggio e la Germania ha risposto presente fino adesso.
Certamente la scelta di Angela Merkel di dare un segnale netto è stata amplificata.
Ecco, magari si sposti un po' perché la linea va e viene, provi a spostarsi un po'. Torniamo fra un attimo da Melazzini, chiederei a Caterina Hort magari anche un apprezzamento su questo. Abbiamo detto prima dell'interesse eventualmente anche economico per questo afflusso di immigrati, però c'è stata una presa a carico in tempi molto stretti, diciamo il governo ha deciso misure forti, ha stanziato parecchi soldi per l'accoglienza immediata.
No, è stato un grande passo, no? Infatti non è una situazione da cui trae la Germania subito guadagna, poi accoglie anche gente dall'Afghanistan, per cui non vale lo stesso discorso come vale per la Siria, però diciamo che 6 miliardi sono tanti e infatti questo che stupisce la gente, magari che i miliardi che i tedeschi esitavano di dare alla Grecia però sono pronti a dare per la gente che veramente sta scappando dalle guerre, come diceva anche il collega, che sì, sono... e gente e guerre che forse qualche responsabilità abbiamo noi anche. Però bisogna anche ricordare la Germania solo in pochi anni nel dopoguerra ha accolto 10 milioni di profughi dell'est, quindi un milione non è, cioè se uno lo mette un po' in confronto è vero è tantissimo adesso che stanno arrivando tutti insieme, però in passato è stato la Germania è stata in grado di accogliere più gente, chiaro, di origini tedesche, quindi molto più facile. Infatti, secondo me, il nodo a lungo adesso sarà la vera integrazione, perché dobbiamo anche capire che questa situazione è diversa dai Gastarbeiter, la lezione che noi abbiamo imparato da quello che la Germania ha fatto in passato è che la gente non viene e torna a casa, la gente viene, lavora e si ferma in Germania. Quindi dobbiamo stavolta pensare bene a integrarli, dai piccoli, cioè già asili, scuole, più sono integrati più sarà un successo.
Mi ha colpito una storia legata ad una visita della cancelliera Merkel ad un campo di accoglienza. Il poliziotto che doveva tenere a bada, diciamo, i protestatari, che ci sono evidentemente anche dei gruppi che protestano, di cittadini che possono essere di destra ma anche solo cittadini del luogo inquieti, e questo poliziotto era di origine afghana però perfettamente assimilato. Quindi bisogna anche ricordarsi che un tedesco su tre non è nato lì o magari viene dalla DDR.
Sì, certo, viene la DDR, vabbè, sarebbe anche tedesco, però in effetti è un tedesco su tre. Siamo anche nelle polizie, infatti ci sono molti di origine turca, di origine... Beh, siamo già ormai la seconda, terza generazione di immigrazione. Purtroppo non sempre riuscita, ma proprio perché all'inizio non si capiva che bisognava integrarli e non venivano come guest, come ospite, ma... si fermano e creano famiglie, quindi più riusciamo a assimilarli dall'inizio e anche nei nostri valori, fa lei accettare anche i valori di una società nostra, più sarà possibile che tutto questo sia un successo.
Melazzini, gli italiani sono arrivati in milioni in Germania, anche moltissimi anche in Svizzera. Come vede la comunità italiana questo arrivo? Ci si ricorda anche della propria storia in fondo passata?
Mi scusi, ma ho dei problemi di audio. La domanda è come vedo la comunità italiana attualmente in Germania.
Come la comunità italiana sta reagendo a questa ondata di profughi? Ci si ricorda di quello che è stata la propria storia, perché parliamo dagli anni 60 in poi, sono arrivati milioni di italiani anche in Germania.
Ma guardi, penso che la comunità italiana...
Oggi abbiamo proprio sfortuna. Pronto? Con il telefono. Pronto, mi sente? È un problema tecnico. Rivolgo la domanda a Ureta, la stessa domanda: come appunto ci sono i tedeschi che hanno un lavoro, che sono pensionati, che magari hanno una memoria storica della loro stessa emigrazione, accolgono con piacere, ci sono coloro che magari si sentono esclusi dal contesto sociale, hanno dei lavori precari e si sentono, come anche nel resto del mondo, impauriti di fronte a questo flusso. Come diamo lavoro, diamo alloggio, diamo accoglienza, diamo dei soldi, e io che sono qui da sempre quasi non ho un lavoro, non ho una vita dignitosa.
Effettivamente, io di origine sono della Spagna, dei Paesi Baschi, lì avevo vissuto anche dei momenti di immigrazione abbastanza forti, e effettivamente quando la situazione economica va bene nessuno parla di immigrazione come un fattore di rischio o di pericolo, perché le nuove persone che arrivano a lavorare e a vivere ovviamente si integrano benissimo subito al tessuto economico, sociale, partecipano moltissimo e fanno anche dei lavori che magari noi non vogliamo fare. Dopo, quando la situazione economica cambia, effettivamente dal 2008 in poi, in effetti in Spagna si è cominciato a vedere come la gente cominciava a lamentarsi: ma perché loro non pagano il bus, ma perché loro non ricevono questi sussidi, via dicendo, no? E adesso non possiamo dimenticare che anche se la Germania è il motore economico dell'Europa, in Europa si vive un momento di crisi economica ancora forte, e che queste situazioni di immigrazione arrivano in un momento di crisi economica che è il nemico numero uno all'ora di gestire queste cose. Non possiamo dimenticare anche il fatto che queste persone che arriveranno in Germania dovranno essere integrate, dovranno partecipare al mercato del lavoro, dovranno lavorare, e lì bisognerà vedere effettivamente come si gestiscono queste cose per evitare dei fenomeni dei dumping salariali, il problema dei mini jobs in Germania, come la società o i giovani possono vedere questo, come questi rifugiati come dei concorrenti sleali nei confronti dei loro diritti e come cittadini tedeschi. Quindi nel medio lungo termine effettivamente bisognerà vedere molto bene come queste misure si mettono in atto per evitare dei conflitti sociali e politici più in là.
Signora Kort, questa presa di posizione per esempio del capo dell'azienda Porsche, oppure anche di Post, il mondo economico tedesco forse non compatto, ma lancia dei segnali, lancia degli aiuti, c'è un interesse o proprio una dichiarazione in fondo di umanità?
No, sicuramente c'è anche l'umanità che li muove, però anche perché quelle immagini sono stati toccanti, quelli di Bodrum, no? Che hanno fatto un po' mosso le coscienze, hanno mosso anche la cancelliera. E sicuramente c'è l'umanità, però c'è anche sicuramente anche un interesse di accoglierli. Noi in Germania abbiamo il problema, cioè la formazione per imparare un mestiere da noi è molto strutturata, sono 3 anni che uno percepisce già un piccolo stipendio che cresce con gli anni, che poi in genere dopo può anche confermarsi come posto di lavoro, e sono centinaia di migliaia di posti che le aziende non riescono a riempire perché mancano i giovani. Quindi questo, lì sicuramente c'è spazio anche per chi arriva. Ci sono già i primi esempi, c'è anche, non è solo Porsche, anche Daimler, quindi la Mercedes che sta cercando. Secondo me c'è un misto, sì, però è anche, non è nemmeno male. Secondo me spesso l'integrazione riesce meglio quando non sono solo programmi di aiuto studiate a tavolino, ma quando c'è un vero interesse economico è un po' più realistico all'integrazione.
Prima di collegarci di nuovo con Monaco di Baviera, Ivan Ureta, questo è un punto centrale, cioè il rifugiato diventa immigrato, diventa lavoratore, poi magari dopo una generazione o due diventa tedesco, mm-hmm. o sì. austriaco o svizzero.
Esattamente, beh, bisogna dire che rifugiato, immigrato, quello che alla fine stiamo parlando di esseri umani con delle ambizioni, con degli ideali, con delle aspettative, e questa è la questione numero uno. E quindi questo che diceva Max Frisch, cioè, quando parlava dell'immigrazione qua in Svizzera negli anni 60, che noi sembrava che attiravamo dei lavoratori di Casalbacta, però in realtà quello che portavamo dentro erano persone, quindi bisogna rendersene conto che oltre alle statistiche e così via ci sono delle persone, ci sono delle biografie, ci sono delle aspettative, dei bisogni, dei sogni che in un qualche modo devono essere armonizzati con dei piani anche più tecnici o delle strategie più politicamente che possano funzionare, no? Quindi sì, effettivamente diventeranno forza di lavoro, avranno la sua rappresentanza politica, dovranno averla per non diventare delle popolazioni in un limbo di mancanza di rappresentazione e così via nel futuro.
Prima di chiudere sulle prospettive europee, su quello che succede nei prossimi giorni, provo a collegarmi ancora con Monaco di Baviera, dove dovrei trovare Elena Montaguti, mi sente?
Buongiorno, sì, la sento, buongiorno.
Sì,
buongiorno.
Lei è collaboratrice dell'Istituto Italiano di Cultura, è stata anche collaboratrice di alcune radio in Italia, doveva essere all'inizio della trasmissione, ma adesso lei si trova esattamente alla stazione di Monaco di Baviera, è così?
Sì, mi trovo esattamente in Hauptbahnhof, sì, la stazione centrale di Monaco, e ho dato un rapido sguardo, la situazione sembra tranquilla. A parte che c'è un gruppo, si vedono dei migranti che sono stati avvicinati dalla polizia, e quindi sono lì che parlano, c'è un colloquio tra i migranti e la polizia, e questi, c'è un contrasto notevole tra quello che hanno i migranti con sé, che probabilmente è nullo, e la preparazione da parte di questa città. Cioè Monaco si sta preparando all'Oktoberfest, e quindi c'è un po' stride questo contrasto, perché questi migranti non hanno niente, hanno solo la loro borsa di plastica e pochi vestiti, e stride con quanto è invece la preparazione all'Oktoberfest.
Ho sentito dire che c'è parecchia solidarietà, si vede qualcosa, cioè addirittura la polizia ha detto non portate più niente alla stazione perché sono già sufficientemente accolti questi nuovi migranti.
Sì, sono accolti, e sì, vedo che la situazione è comunque sempre sotto controllo. Mi sembra anche che da parte della popolazione di Monaco ci sia un'accoglienza, anche se sicuramente non è proprio che sia facile subito. Secondo me la popolazione di Monaco, gli abitanti si pongono stanno riflettendo molto su queste ondate di migranti, insomma, come faranno ad affrontare la situazione in futuro.
Ecco, ancora una domanda, Elena Montaguti, lei ha preso il treno nei giorni scorsi, prende spesso il treno, e quindi ha incontrato anche questi flussi di migranti sul treno proprio?
Sì, io ho preso il treno dall'Italia a Monaco, in questa direzione, e il treno è stato fermato al Brennero, al confine tra quindi Austria e Italia, ma soprattutto è stato fermato per più tempo a Rosenheim, che è a 50 km da Monaco, quindi dista pochissimo, e lì ci sono stati fatti sono entrate proprio la polizia di Stato, è entrata nei vagoni. Io l'ho preso più volte, quindi la prima volta hanno chiesto il passaporto, insomma, in maniera del tutto casuale, a campione, e l'altra invece le altre volte proprio diciamo che erano più concentrati sui migranti, a chiedere il passaporto sui migranti. E come testimonianza personale posso dire che davanti a me c'erano questi due ragazzi che avranno avuto 26, insomma probabilmente la mia età, e senza niente, ovviamente senza valigie a mano, e io stavo mangiando un panino, e anche loro avevano aperto un pacchetto di cracker, e gli avevo detto, insomma, gli avevo guardati e gli avevo detto buon appetito, una cosa del genere. e loro insomma erano con, insomma mi ha colpito molto lo sguardo, perché dopo mi si è veramente insomma mi si è, sono rimasta male, perché li hanno fermati, li hanno fatti scendere a Rosenheim e probabilmente non avevano i passaporti, quindi, e quindi mi è sembrato anche, mi sono sentita veramente in colpa di aver detto questo buon appetito, ecco. Perché comunque sì, sono persone alla fine, che esatto, sono, dobbiamo ricordare che sono persone, la cosa più importante è quella da non dimenticare mai.
Non dimenticare mai, grazie Elena Montaguti per la sua testimonianza, buona giornata.
Va bene, arrivederci.
Melazzini, forse siamo riusciti a ristabilire la linea, vorrei concludere l'ultimo tuo turno di risposte su quello che può succedere adesso. Abbiamo detto che bisognerà gestire nel lungo termine, c'è un problema legato ai bambini, la scolarizzazione, i soldi ci sono, ma bisognerà gestire nel medio termine questo flusso di migranti.
Il problema è a lungo termine, un problema europeo. La Merkel, raccogliamo i propri problemi.
Dovremmo ristabilire un'altra volta, è una giornata sfortunata con le linee telefoniche. Rivolgo la stessa domanda alla signora Kort.
No, penso anch'io, cioè quel poco che ho capito, che sicuramente a lungo termine è una questione europea, bisogna risolverla a livello europeo. Sicuramente diciamo che sta mossa della Merkel a sorpresa è stata anche un po' uno schiaffo per quelli che erano esitanti ad accogliere. In particolare vorrei nominare anche la Gran Bretagna, che non mi sembra un paese in grave crisi, che fino adesso ha fatto ben poco e penso che sia capace forse di accogliere qualcuno in più. E quindi la Merkel, questa è stata anche una mossa chiaramente, no, umanitaria, tutto, però è anche una mossa per vedere se uno vuole si può. È andata avanti con l'esempio, adesso penso che pochi si possono ritirare, in effetti quello che vediamo, stiamo già aumentando le quote, in effetti le quote che l'Europa ha stabilito in primavera erano assolutamente ridicole, già con tutti quelli che arrivavano in Italia ne prendevano forse un terzo, cioè era chiaro che questi non potevano bastare, quindi a livello europeo si devono mettere a tavola e capire, e sicuramente chi è più forte al momento, come anche la Germania, dovrà prenderne di più, perché potrà prenderne di più.
Ecco, sappiamo della la Gran Bretagna ha detto nelle ore scorse: ne prendiamo 20.000, ma andiamo noi a prenderli nei campi profughi, non ci abbassiamo, diciamo, la chiave di riparto europea. Ecco, quali misure di pressione ha la cancelliera anche nei confronti dei paesi dell'est, molto così, molto scettici, ha anche una capacità, diciamo, persuasiva secondo lei?
Forse la può avere, io non so, forse quella, la misura è quella della punizione monetaria, è quella più probabile, cioè alla fine anche per un profugo spedirlo in un'Ungheria che non lo vuole e che rischia forse anche la vita, non so quanto sia praticabile come soluzione, sicuramente minacciare dei tagli, togliere degli aiuti europei potrebbe essere una strada, non è molto bella, però penso che deve essere anche compensata, se dei paesi sono disposti a accogliere, altri no, ci deve essere anche uno svantaggio per chi non accoglie.
Ivan Urrita, in conclusione, domani ci sarà appunto l'annuncio della Commissione europea, nuove chiavi di riparto, cosa si aspetta? La Merkel ha dato un segnale molto forte, e c'è un po' di movimento, ma è un gioco comunque rischioso a livello politico, strategico.
Sì, è rischioso, ma comunque ecco, la Merkel ha preso adesso la leadership su un problema europeo molto importante che deve finalmente risolversi, mette in riga tutti i paesi europei, e i paesi europei dovranno ovviamente rispondere a questa chiamata. Ovviamente i paesi più deboli hanno beneficiato anche molto i fondi di integrazione e compensazione dell'Unione Europea. Adesso è il momento anche non di pagare i conti, non di pagare i debiti, ma sicuramente, e finirei così, non parlare o non pensare più a politiche di solidarietà, ma a politiche di responsabilità, di Unione Europea vera in momenti di crisi, e no tutti amici quando l'economia va bene.
Questo lo vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, senz'altro questo tema ci terrà occupati per parecchio tempo. Sulla crisi dei profughi ricordiamo che è anche nato la raccolta fondi della catena della solidarietà, il conto è 10, 15.000, 6 con la menzione rifugiati. Le donazioni raccolte verranno impiegate per l'assistenza ai profughi nei paesi di transito sulla via balcanica o su quella del Mediterraneo centrale. Noi chiudiamo qui. Io ringrazio i nostri ospiti, Caterina Orti, Ivan Ureta, Alessandro Melazzini. Modem ritorna domani. Saremo in onda dalla Sala dei Passi Perduti di Palazzo Federale in occasione della sessione delle Camere Federali. Da Giampaolo Driussi in regia, da Andrea Nezze al microfono, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.